Ieri, lo ripeto perché questo è estremamente importante, la preghiera della fede è una preghiera che cambia le cose e il corso della vita. Se uno va verso la morte, la preghiera della fede ti cambia, ti mette nella vita, cambia il corso delle cose. Se ero nella povertà, per esempio, Dio poi mi dà prosperità, cambia. Poi abbiamo detto che la preghiera della fede deve essere sempre conforme alle sacre scritture, alla volontà di Dio rivelata nelle sacre scritture, e poi non deve contenere mai un sé. E qui ti voglio dare una scrittura. 1 Giovanni 5,15. C'è una bella scrittura che dice così: questa è la fiducia che noi abbiamo davanti a lui. Quale fiducia? Ora lo spiega. Che se, guarda, che se noi chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, vedi la preghiera della fede? Chiede le cose secondo la sua volontà. E Giovanni diceva: se noi chiediamo qualcosa, se noi sappiamo che quello che stiamo chiedendo è nella volontà di Dio, continua il versetto, siamo sicuri che la riceva. Qui non c'è un se, non c'è un se, perché sappiamo, ora continua il versetto, guarda che cosa dice poi, e se sappiamo che egli ci esaudisce, perché lo devo sapere prima di chiedere se è la volontà di Dio o no? Non devo pregare, Signore, se, qual è la tua volontà, se è la tua volontà. Quando prego, prima che prego, mi devo assicurare che quello che io sto chiedendo sia nella volontà di Dio. Se io so, dice Giovanni dice, e se sappiamo che Egli ci esaudisce, cioè se sappiamo che quello che stiamo chiedendo è nella volontà di Dio, in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Lo sappiamo, non ho bisogno di essere, vederli tangibilmente. Non ho bisogno di avere i soldi in tasca, non ho bisogno di sentirmi bene nel corpo, perché già io lo so che ce li ho perché ho chiesto qualcosa secondo la sua volontà. Ora rileggi di nuovo il 14 e il 15. Come posso conoscere se è volontà di Dio? Attraverso la Bibbia, attraverso le scritture. Quindi non devo fare esperienze di sapere dopo che ho pregato. Ah, vuol dire che non è la volontà di Dio. No, qui il versetto dice: questa è la fiducia che noi abbiamo davanti a Lui. Che se io chiedo qualcosa secondo la sua volontà, e la volontà di Dio la conosco attraverso le scritture, Giovanni poi dice: e se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Non mi interessa se ancora il mio corpo non funziona, io so che ce l'ho quella cosa. Non mi interessa se ancora i soldi io non ce l'ho. Io so che il mio Dio provvederà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo e con gloria. Ce l'ho nel nome di Gesù. Ce l'ho nel nome di Gesù nelle mie mani. Ma tu sei pazzo? Lo stai scoprendo ora che sono pazzo? Sì, ma se ancora non ce l'hai nelle mani quella cosa, come fai a dire che ce l'hai? Perché io ho chiesto qualcosa secondo la sua volontà. E questo diceva il verso 14. Se chiediamo, questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Questa è la fiducia che ho davanti a Lui. Questa è la fiducia che ho davanti a Lui. Che se chiedo qualcosa secondo la sua volontà, rivelato dalle sacre scritture, allora io so che quella cosa mi appartiene. E se so, e se sappiamo, verso 15, che egli, e se sappiamo che egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Non c'è bisogno che devo fare esperienze di vederli. Ce l'ho, sono mie nel nome di Gesù. Quindi la preghiera della fede dove inizia? Inizia dalle sacre scritture. Ecco perché la preghiera della fede, uno, cambia il corso delle cose della vita. Numero due, la preghiera della fede inizia quando io conosco la volontà di Dio rivelata attraverso le scritture. Numero tre, quando io conosco la volontà di Dio attraverso le sacre scritture, non deve contenere un sé. Io so che quella cosa ce l'ho anche se io non l'ho vista. Io so che quella cosa è mia anche se non ce l'ho nelle mani, perché la Bibbia dice in Romani che Dio chiama le cose che non sono come se fossero, e io chiamo le cose che non sono ancora visibili, li chiamo all'esistenza nel nome di Gesù Cristo. Vedi, quando noi citiamo le scritture, sorella, noi chiamiamo le cose che non sono come se fossero, li chiamiamo all'esistenza. Noi li stiamo chiamando all'esistenza. Per esempio, c'è una bella scrittura in Colossesi, vediamo se è vero, Colossesi, Perfetto, sì, sto registrando, infatti, sto registrando. Quindi il versetto di Paolo ai Romani dice che Dio chiama le cose che non sono come se fossero, io lo applico in queste maniere nella mia vita. La Bibbia mi illumina, la Bibbia mi ha parlato, ormai conosco qual è la perfetta volontà di Dio, so che Dio mi vuole benedire. Io non sono, non ho uno stipendio fisso, quindi devo credere alla parola di Dio che lui mi ha detto che non mi farà mancare nulla. E io dichiaro a volte, non sempre, ormai sono entrato in una fede che non sono manco cosciente. Ce l'ho, ma non sono cosciente, cioè sto camminando e realizzo perché cammino per fede. Prima mi dovevo sforzare. Si arriva a un punto nella vita invece che tu non ti sforzi più, tu entri proprio nell'incoscienza, sei un incosciente proprio, capisci? Io prima pregavo per ogni cosa, prima io, pregavo io per i miei. Stai crescendo la ecco. Sì, incosciente, sì. Cioè, io prima ero cosciente, una fede cosciente, signore, i miei figli hanno bisogno di libri, signore, e i miei figli hanno bisogno delle scarpe, signore, e i miei figli hanno bisogno dello zaino, signore, e i miei figli hanno bisogno del grembiule. Sono passati gli anni, minuto della parola, proclamo la parola, imparo a ricevere. Siccome già so che queste cose le ho bisogno, Gesù disse, bellissimo questo, non c'è bisogno che le chiedete, perché il Padre vostro sa che avete bisogno di queste cose. Quindi ecco perché non c'è bisogno, perché lui lo sa e te li dà. Quando invece noi non siamo in fede, dobbiamo guadagnarcele quasi quasi e chiedere, Signore dammi questo, Signore dammi questo. Quando c'è un periodo che poi ho detto, Signore, ma sto venendo meno nella fede, che non chiedo più come prima, prima ero così spirituale, ti chiedevo questo, ora quasi quasi non ti chiedo più niente. Dio mi dice: no, no. Dio dice: non ti preoccupare, figlio mio, non è che tu non dipendi più di me, è perché gli angeli stanno ministrando nella tua vita perché tu sei cresciuto in fede, hai così fiducia di me che non c'è bisogno che come un padre, Dio dice: papà, ma sei vicino a me, papà, ma sei vicino a me, papà, ma sei vicino a me, sono vicino a te, basta, punto e basta, ora stai camminando e stai crescendo, sei nelle mie mani.
Guarda, guarda che bella questa scrittura di Giovanni 16:26. Questo vuol dire che stai crescendo nella fede. Vedi, oggi hai scoperto, qui alla scuola Ler, che stai crescendo nella fede, mentre quel bugiardo del diavolo usava la tua crescita come se fosse una mancanza. Come mai tu non chiedi più? Vuol dire che sei meno nella fede. Uno che non lo sa dice: mamma mia, è vero, sto. E inizia a chiedere di nuovo ogni cosa al Signore e cadi nella fede. Perché poi Dio arriva e dice: ma questo qua quando crescerà? Ma ti immagini mio figlio mi dice: papà, dammi un pezzo di pane. Papà, dammi un pezzo di pane. Papà, ma che ti manca la pondina? Dico: vai, prende, lì c'è il pane. Ti ricordi il figlio del prodigo? Il figlio del prodigo che si lamentava del padre, quello più giovane, quello più grande, si lamentò del padre. E il padre dice: ma. Accusò il padre: tu non mi hai dato mai un capretto per mangiarlo con i miei amici. E il padre dice: ma. Figlio mio, ma quello che è mio è tuo, perché non lo prendevi? Quello che è mio è tuo. Lui non aveva realizzato, non era cresciuto che quello che era suo, di suo padre, era anche suo. E a volte noi non realizziamo che, quello che le benedizioni di Dio sono nostre in Cristo Gesù. E strisciamo. E tanta gente nelle chiese prega: Signore, ti prego, provvedimi. Io non prego più così. Io ringrazio il Signore. Grazie, Signore, che tu sei il mio pastore. Nulla mi mancherà. Capisci? E ringrazio il Signore, non sto lì a elemosinare perché noi siamo figli. Siamo figli. Mi stavo dimenticando di registrare. Un giorno ho detto: Signore, come faccio io a portare avanti la chiesa senza avere soldi per la mia famiglia? Dio mi disse: guarda, lo dico sempre nella chiesa questo. Dio mi disse: prenditi cura della mia chiesa e io mi prenderò cura della tua famiglia. In pratica mi stava dicendo questo versetto: cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le altre cose che la tua famiglia ha bisogno ti saranno sopraggiunte. Guarda, sono passati 22 anni che siamo a tempo pieno e Dio è stato fedele, non ci è mai mancato nulla. Dio ci ha sempre benedetti, sempre. Io, mentre mi prendevo cura delle sue pecorelle, mentre mi prendevo cura della Chiesa, Dio si prendeva cura e si sta prendendo cura della mia famiglia e lo sta facendo alla grande. che avevo sviluppato tempo fa, che si intitolava proprio questo, la fede, quando la fede non è cosciente, no? Tu entri in una fase della vita dove la tua fede non è cosciente, tu sai che sei con il Signore e mentre tu sai che sei con il Signore, addirittura Dio sta guidando i tuoi passi senza che lo sai. Addirittura Dio ti fa trovare in posti, in luoghi senza che tu lo sai, ma ti sta guidando il Signore. Questa è una fede che tu non sei cosciente, ma una fede incosciente. Mentre prima mi dovevo sforzare per credere per un chilo di pane e ci sono arrivata a queste cose. Noi non avevamo, non mi vergogno a dirlo, nel ministero non avevamo soldi per comprare il pane. Un giorno abbiamo pregato e abbiamo trovato dei soldi nella buca, che qualcuno della Germania ha accettato dei soldi e altro che pane, un sacco di pane abbiamo comprato. Per dirti, ora non prego più per il pane. Non prego più per i pantaloni, non prego più per pagare la luce, non prego più perché queste cose arrivano da sole ora. E che fai? Io non do gloria a Dio perché no, solo che me ne sto rendendo conto che è la mia fede che è cresciuta. Ecco perché Dio disse a Israele, quando entrerai nella terra promessa e abiterai case belle e avrai oro, non dire è stata la tua mano, la tua forza, la tua intelligenza che ha fatto questo, ricordati dell'Eterno. Cioè ricorda che è l'Eterno che ti ha fatto entrare in queste cose. Ora siamo messi nella prova noi, sorella, nel senso che dobbiamo continuare semmai a ringraziare sempre Dio. E dire che questo è opera di Dio, che questo non è grazie alla mia intelligenza, alla mia sapienza, ma è perché sto camminando nella parola. Sono entrato in Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte le cose mi cadranno addosso. Gloria a Dio. C'è un verso della Bibbia, c'è un verso bello nella Bibbia che Dio disse, io comanderò alla benedizione di venire su di te. Ma ci sono stati giorni invece che io mi dovevo sforzare per credere per un chilo di pane. C'è stato giorni dove io mi sforzavo per credere, Signore, provvedimi per la benzina, per la macchina. Ora, mentre uno si allena nella parola, prega ogni giorno, cresce col Signore, cammina col Signore, arriverai al punto che tu manco ci preghi più per questo. Vivrai una vita di ringraziamento. Ecco perché nel Salmo 100 dice entrate nei suoi cortili con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, entrate con cioè dobbiamo ringraziare, c'è più da ringraziare a volte che pregare, Signore e sorella, c'è di ringraziare il Signore che di pregare. Infatti alla tomba di Lazzaro, se tu vedi, Gesù manco pregò, ha solo ringraziato. Padre, io sapevo che tu mi esaudisci sempre. Che frase! Io so che tu mi esaudisci sempre. La prendiamo questa scrittura che è bellissima. Ti voglio fare ridere. Ci fu una sorella una volta in chiesa, pregava per una guarigione, no? Signore, per favore, guarisci a mio figlio. Arriva una sorella, al posto di dire esaudiscila, Signore, sì, esauriscila. Cioè, esauriscila. Ora, mi è venuta in mente questa frase di Gesù, guarda cosa disse alla tomba di Lazzaro, Giovanni 11, 42. Gloria a Dio. Cosa? Io sapevo? Sapevo bene che tu mi esaudisci quando? Sempre. Ma ho detto? Ecco. Ma ho detto ciò per la folla che sta attorno affinché credano che tu mi hai... Ho detto questo, Signore. Ma io so che... guarda il verso di prima. Sì, guarda il verso di prima. Padre, io ti ringrazio che mi hai esaudito. Cioè, come se lui stesse pregando per la risurrezione di Lazzaro. Ma in realtà ha detto questo per loro. Continua. Non c'era bisogno di dire, lui poteva dire, esci fuori Lazzaro e basta. Ma lui ha insegnato come pregare il Padre. Ma lui sapeva, continua il verso 42. Lui ci esaudisce sempre, questa si chiama la preghiera della fede, questa è la certezza di fede. quello che stiamo studiando, la preghiera della fede. La preghiera della fede non c'è un se, un ma, un forse. Io mi ricordo nella chiesa dove io venivo, nelle Adi, e si pregava per un fratello malato, per favore pregate per me, e il pastore che prega, Signore, se è la tua volontà, guariscilo. C'è già una persona che è sfiduciato perché è attaccato alla malattia, ma sicuramente ha fede zero in quel periodo, e sente il pastore dire, se è la tua volontà, già, ma è la volontà di Dio o non è la volontà di Dio? Già tu muori. La fede, Satana già è un modo per entrare, per dire, ma forse non è la volontà, perché tu fai schifo come carattere, tu hai sbagliato, e chi non sbaglia? Chi non sbaglia? Quando invece la guarigione è per grazia come la salvezza. Quindi, dire se è la volontà di Dio, mette un dubbio nelle persone. La preghiera della fede non contiene un se. Anche per i non credenti, certo. Anche su una persona che non è credente, ma tu sai che Gesù un giorno ha guarito, Gesù ha guarito 10 lebbrosi, solo uno è ritornato a ringraziarlo, ma mica non credenti. Allora, sorella, partiamo da questa base, che quelli del mondo non è che hanno porte aperte. Loro hanno balconi aperti, piazze aperte, hanno tutto aperto. La loro vita è nelle mani del diavolo. Quindi le porte aperte possono essere per i credenti, semmai, non per quelli del mondo. Capisci? Sì, l'ho capito questo. Che può essere anche vero, cioè, però Gesù ha detto andate, pregate per gli ammalati, cacciate i demoni e basta. Il resto dipende dal Signore, e il Signore poi sa cosa fare e cosa non fare. Probabilmente tu preghi e quello riceve, probabilmente tu preghi e quello non riceve. Ma non è che devo fare una dottrina, prima deve essere credente e poi io prego su di te. Perché questo non è scritto. Perché, ecco, io sono chiamato a pregare, io non sono chiamato a fare miracoli, sono chiamato a pregare. Poi, che quella persona riceva, che quella persona non riceva, non mi interessa, io devo fare il mio dovere. Imporrete le mani agli ammalati ed essi guariranno. Io impongo le mani, lui guarisce. Se lui non li vuole guarire, avrà dei suoi motivi, ma non penserò che avrà porta, perché già loro sono nelle mani così. E poi io mi limito la mia fede, così io limito, non pregherò per nessuno. Io intanto prego, io intanto scaccio i demoni, io infatti ogni malattia scaccio i demoni, o ci sono, non ci sono, per non sapere né leggere e scrivere, intanto io caccio i demoni, io parto sempre da questo, nel dubbio caccio sempre i demoni, sempre, sì, nel nome di Gesù io comando questa opera di infermità, di malattia, spirito di qua, spirito di là, cioè io, anche se non ci sono, nel dubbio io prendo autorità su di lui, ok? Io dico sempre ai fratelli, o ci sono Gesù, io sempre con il diavolo. Quindi non sarà mai meno l'odio che abbiamo verso il diavolo. Non gli daremo mai abbastanza, quindi ho la colpa, intanto me la prendo con lui. Salmo 118 dice, io odio i miei nemici di un odio perfetto. Io odio Satana, l'odio, odio le sue opere. Odio le malattie, odio la povertà, li odio di un odio perfetto, dice il Salmo 118. Per cui intanto io quando prego me la prendo sempre con lui. Ho 100 o 100. E se il diavolo dice, ma io non 100, non mi interessa, non ti odierò mai abbastanza. Non te ne darò mai abbastanza. Quindi me la prendo sempre con il diavolo, o c'entra o non c'entra. Nel dubbio, ma ti assicuro che ogni volta che ho agito così, demoni sono usciti. Ogni volta, ecco perché qualcuno dice, ma perché ogni volta che preghi spesse volte si manifestano i demoni? Perché io dico, Satana ci colpa, non ci colpa, io intanto me la prendo con lui. Che poi è una semplice malattia, è uno spirito infermità, va benissimo, ma intanto io prendo autorità. Io credo che o in un modo diretto o in un modo indiretto vengono da Satana. Mi spiego meglio. A volte Satana può mettere subito una malattia di infermità. E questo significa direttamente. Indirettamente significa che a me mi può stimolare a bere del vino. Mi scasso il fegato, non è stato direttamente, ma è stato indirettamente. La Bibbia dice che un giorno Davide fu influenzato da Satana e fatto un censimento, e per colpa sua un sacco di gente è morta nell'Antico Testamento. L'ha influenzato a fare un censimento, indirettamente, non direttamente. Quindi il diavolo a volte mette una malattia direttamente, a volte indirettamente ti fa fare qualcosa che tu non dovresti fare e cade ammalato.
2 Corinzi 2,14. Qui ci parla che, guarda, c'è l'autorità del credente, quindi la fede, perché quando noi preghiamo in fede, preghiamo con l'autorità del credente. Guarda cosa dice 2 Corinzi 2,14. Ma guarda quanto è forte, guarda quanto è forte. Or sia ringraziato Dio, il quale ci fa, dillo tu sorella, ci fa? Solo così dice? Solo così dice la tua versione? Oh, sempre trionfare, giusta versione, sempre trionfare, perché dire solo trionfare non so se sempre, ma la scrittura dice sempre. Questa è la perché ci fa sempre trionfare sempre. Come faccio a sapere che Dio mi fa trionfare sempre? Perché per fare una preghiera di fede ho bisogno delle scritture. E io so che le scritture mi dicono che Gesù mi ha redento dalla morte spirituale, dalla malattia, dalla povertà. E Gesù sempre mi vuole fare trionfare su queste cose. Questa si chiama redenzione. Gesù ci ha redento, ci ha liberato dalla maledizione della morte spirituale, la maledizione della malattia e la maledizione della povertà. In Cristo Gesù Dio vuole farci trionfare sempre. Quindi quando io prego per salvezze, per guarigione, per povertà, per vittoria, lì occorre solo un tipo di preghiera, la preghiera della fede. Attenzione, una volta che sono scritte nella parola, tu hai conosciuto la volontà di Dio. Conoscendo la volontà di Dio, tu puoi fare la preghiera della fede. Quindi scrivi questo nei tuoi appunti. La fede inizia dove la volontà di Dio è conosciuta. La fede inizia dove la volontà di Dio è conosciuta, cioè dove tu puoi iniziare ad avere fede, quando hai conosciuto attraverso la scrittura che cosa dice Dio su quello, come si è espresso Dio, per esempio, sulla malattia. Quando tu sai, perfetto, quando tu sai cosa ha detto la parola di Dio per quell'argomento, da quel minuto in poi tu puoi camminare in fede. Quindi la volontà di Dio, la fede inizia dove la volontà di Dio è conosciuta. Quando io conosco la volontà di Dio attraverso le scritture, io posso fare preghiera della fede. Diversamente, se non ci sono scritture, è pazzia. Diversamente, se non ci sono scritture, è fanatismo. Ma dove ci sono scritture, lì c'è fede. Perché la Bibbia dice in Ebrei 11 verso 1, la fede è certezza. Ora attenzione, questa frase nel greco, Ebrei 11 1, dice la fede è certezza. Nel greco la parola certezza è upostatis, che significa avere un fondamento. Sì. Mi sembra che te l'ho ripetuto, sì, perché quando parlo della fede queste cose io poi le insegno. Quindi la fede è upostatis, cioè la fede ha un fondamento, e io sono sul fondamento, non è che, come stupidamente molti dicono, tu devi avere una fede cieca. Ma quale fede cieca? La fede ci vede bene. Ma quale fede cieca? Avere un fondamento sotto, quindi io mi metto sopra la parola di Dio. E quindi ho un fondamento, ho delle scritture, ho delle promesse, ho delle chiarezze, ho delle rivelazioni, ho un fondamento. La mia fede non è accampata in una nuvoletta con l'arpa come tanti evangelici fanno. Tu devi avere la fede cieca. Ma quale fede cieca? Io ho una fede su un fondamento eterno. Il cielo e la terra passerà, ma la parola di Dio non passerà mai. La mia fede non è accampata nell'aria, non è nel pastore, non è nel profeta, non è in San Pietro, non è nel Papa. La mia fede è su Cristo, è su un fondamento. Il fondamento si chiama Cristo, Cristo, la parola di Dio. Paolo dice nei Corinzi, dice non si può porre alcun altro fondamento se non Gesù Cristo. Quindi la mia vita è fondata sulla roccia. Le altre case possono cadere, ma la mia casa della fede non può crollare, perché l'ho fondata sulla roccia.
l'ho fondata sulla parola, sulle scritture, sullo Spirito Santo, sugli angeli. Gloria a Dio.
Guarda, quando tu studierai l'insegnamento sugli angeli, guarda, è bellissimo. Avrai questa risposta se gli angeli si possono comandare. Perché tu sai, io prendo studi dalla parola. Mi piace a me dare scritture.